Buonasera, buonasera amici di Radiabo Centrale Web. Io sono Luca Lazzazzera e questa è Luca Park. Cos'è Luca Park, vi starete domandando? Beh, Luca Park è la trasmissione più intelligente del palinsesto, questo lo dico per togliere ogni dubbio ed ogni speranza anche per gli altri amici che trasmettono su queste frequenze. È una trasmissione che parlerà un po' di tutto e un po' di niente, appunto una trasmissione intelligente. Nel particolare è una trasmissione che parlerà di tutto quello che piace a me, cioè una trasmissione dove la democrazia ovviamente non esiste, quindi si parlerà di musica, di teatro, di cinema, di sport. Di sport parleremo del grande Bologna ovviamente, cosa che a me piace molto, parleremo anche di basket, tratteremo tutto il basket bolognese, chiaramente ci sarà una parte di basket bolognese che tratterò con un po' più di distacco, non vi voglio spoilerare niente, ma è una parte bianconera, diciamo, del basket bolognese. Ma parleremo di altre cose che mi piacciono e che piacciono anche ai miei soci, che coinvolgerò magari in una prossima puntata, il grande Zinone, il grande proprio in tutti i sensi, e il mitico Busma e il suo parrucchino. Io sono rubato la trasmissione del giovedì ai questi somari, che potete ascoltare in diretta o anche in diretta registrata, come sapete, tutti i giovedì, sempre qui su Radiabo Centrale Web. Ma di cosa parleremo in questa trasmissione, ma nelle trasmissioni a venire? In questa trasmissione ci occuperemo di motociclismo, uno sport a me molto caro. Ho lavorato in un giornale per tanti anni, quindi ho tanti amici che lavorano in questo ambito, e l'amico per eccellenza, giornalista a suo tempo di Motosprint, poi della Gazzetta dello Sport, ora inviato ai box di Sky, Giovanni Zamagni. Con lui parleremo un po' di tutto, parleremo non solo di motociclismo, parleremo anche un po' dei suoi trascorsi bolognesi, insomma dei suoi hobby, insomma faremo una chiacchierata a 360 gradi. Poi avremo anche un'intervista al talento emergente della MotoGP, che è Pedro Acosta. Quindi quest'oretta che passeremo insieme sarà di chiacchiere e di sbrago. Ma come vi ho detto, è una trasmissione che si occuperà anche di musica, e la musica non mancherà mai in quest'oretta. Quindi mi sono chiesto, ma la prima trasmissione che farai, la prima canzone, quale sarà? E io ci ho pensato e ho girato e rigirato come cantava il buon Baglioni senza sapere dove andavo, e mi sono detto, sì, è lui. E la canzone che ha vinto è un rifacimento di una canzone meravigliosa di Elton John, ed è Your Song, cantata dal mitico Al Jarreau.
My song, yeah. this here one's for you. Just for you. Can tell everybody that that this is your song. All words may be quite simple, but now that it's done. But a few verses, and well, it got me quite awesome. But the sun's been real kind while I wrote down the song. You see, it's for people like you. Yeah, well, it keep it turned on. Forgetting, but these things I do. Well, you see, girl, I've forgotten if they're green or they're blue. Well, anyway, you know the thing is, honey, what I really mean, girl, is that I'm in you. I'm the sweetest ass I believe I have ever seen.
Favolosa. I più attenti avranno scoperto che all'interno di questo brano c'è un piccolo cameo dedicato a un'altra canzone alla quale io sono molto legato, che è Sitting on the Dock of the Bay, del grande Otis Redding. Cioè i più attenti, ma poi non bisogna poi essere poi troppo attenti per aver colto questo finale con questa citazione meravigliosa. Allora io saluto anche il pubblico in studio, perché come sapete è una trasmissione registrata dal vivo. Quindi gli applausi saranno più o meno uguali, poi vedi, spumano anche gli applausi, quindi avete capito proprio che è una trasmissione registrata in studio con il pubblico. Bene, allora io a questo punto vorrei proprio introdurre l'ospite. Lui è Giovanni Zamagni, con lui faremo delle chiacchiere, spero insomma che interessanti, spero che vi piacciono, e quindi do il benvenuto a Radiamo Centrale Web a Giovanni Zamagni. E allora diamo il benvenuto a Giovanni Zamagni. Ciao Gio, ciao.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Il mio amicone Giovanni Zamagni, ah, che bello sentirti.
Luca Lazzazza, quanti anni abbiamo lavorato assieme a Motosplendor?
Sì, sì, sì. Io tra l'altro partirei subito a gamba tesa, perché questa ecco. È la trasmissione si chiama Luca Park, la trasmissione intelligente che parla un po' di tutto e un po' di niente. Quindi io partirei subito a gamba tesa con un piccolo aneddoto. Come avrete sentito, Giovanni Zamagni ha un piccolo problema di dizione, l'avete capito, che gli manca la U, dico bene?
Esatto, mi hanno operato in Svizzera, gli ho dovuto dare la U.
meraviglioso. Quindi, insomma, praticamente, che anni era, Joe, quando sei inviato ai box della RAI, che anni erano?
Boh, sarà stato intorno al 2000, 2001, una roba così. Mi viene in mente quegli anni lì, 99, 2000, 2001, una cosa così.
Molto bene, quindi io praticamente il mio amicone dai box, lo aspetto con ansia, finalmente Angeletti direi, o Angeletti oppure no, chi era, vabbè, non ricordo, dà la linea al nostro inviato ai box Giovanni Zamagni e lui, che si era molto preparato, esordisce così.
Kiwi ha dovuto rifare la mappatura nel World Map.
Io l'ho mandato a cagare, credo di aver finito la settimana scorsa di averlo mandato a cagare.
Vabbè, però ho raccontato una cosa vera, non è che me la sono inventata, è che lo dovevo fare.
Ah, sì, solo che purtroppo non c'era una parola di quelle che hai detto che non avesse una R, porca.
Kiwi ho iniziato bene con Kiwi.
Ah, lì era più o meno. Allora, Giovanni, peraltro, tu hai vissuto a Bologna nella parentesi motosprint, sei stato a Bologna per parecchi anni, ogni tanto so che per lavoro torni. Qual è il tuo ricordo di Bologna? Oppure ti voglio chiedere, sì, qual è il tuo ricordo di Bologna? E se Bologna, tu che continui a vederla magari dopo anni, la trovi cambiata, se vedi delle cose diverse?
Allora, io ho vissuto a Bologna dal 1995 al 2002. Il primo ricordo che ho di Bologna è veramente una stupidaggine, ma secondo me inquadra molto bene quanto siete belli voi in quella città lì. Allora, io sono andato il primo giorno che ho abitato a Bologna, sono andato in edicola a comprare il giornale. Nello specifico avevo comprato Repubblica, compro il giornale e torno a casa, ancora si compravano i quotidiani, ancora esistevano le edicole. Il giorno dopo sono tornato nella stessa edicola e l'edicolante mi ha detto Repubblica, ecco, io ho vissuto 50 anni a Milano, ancora oggi mi chiedono che giornale voglio nonostante vado nella stessa edicola da 50 anni. Questo per dire che comunque l'accoglienza, l'umanità, l'allegria, la spensieratezza a volte, ecco, io credo che Bologna sia unica per questa cosa e questa è una qualità che io ho apprezzato moltissimo, veramente moltissimo. Se è cambiata da allora probabilmente sì, non ho purtroppo le basi per dirlo perché ci passo veramente poche volte, quando ci vado magari sto lì a mezza giornata, però è cambiata come tutto il mondo, però secondo me rimane una città dove è bello vivere. Io credo che sia assolutamente una qualità di Bologna.
Poi adesso chiaramente anche qui continuo col mio intervento a gamba tesa, poi parliamo anche di moto, perché non voglio monopolizzarti, voglio monopolizzare con altri discorsi. Io so che insomma dopo poi tu chiaramente tu tifi per una squadra sempre a righe, ma che non è quella dei carcerati, ma è quella rossonera, e ti chiedo, visto che si parla tanto in questi giorni, tu diciamo che un po' sei diventato anche piccolo estimatore del Bologna, diciamo che come seconda squadra ce l'hai nel cuore. Di questo fenomeno Zirkzee, tutti dicono che sarà il prossimo acquisto del Milan. L'hai visto, ti piace, pensi possa essere?
Ma lui è fortissimo, secondo me lui è fortissimo. Non so quanto potrebbe essere adatto al Milan. Mi viene da dire che al Milan forse servirebbe più un centravanti, fammi dire la Holland. Adesso esagero.
Madonna, quello sarebbe comodo a tutti più o meno.
Però hai capito, un centravanti di quelle caratteristiche lì, invece, però magari quindi Salmino, magari io sarei super felice.
Io ovviamente no, però veramente a Bologna chi vede giocare questo giocatore, cioè la mia sensazione è di non aver mai visto un giocatore fare cose di questo genere, quindi dai, è tanta roba, infatti ti dico, da un certo punto di vista vederlo insieme a Leao sarebbe anche una roba che mi farebbe piangere, però
quello sì, quello farebbe una coppia probabilmente esplosiva. Chissà, chissà, ma è il mio Milan, sai che può fare tutto, è il mio Milan,
ah,
caro sì. Mio.
Ah, caro te, caro te. Allora, caro Giovanni, niente, allora, settimana parti per il Texas, dico bene?
Sì, mercoledì vado negli Stati Uniti per il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento, quindi sono pronto, sono pronto.
Qual è,
per il viaggio.
Qual è il tuo, dopo queste due gare, qual è il tuo giudizio, come vedi questo, questo mondiale, come vedi Marquez, cioè la domanda è come vedi Marquez, dai, tanto anche lì entro subito con a gamba tesa.
Ma io Marquez lo vedo molto bene, lo vedo bene, lo vedo veloce, lo vedo che si è già adattato molto bene alla moto, non a caso è sempre lui il migliore con la Ducati GP23, quindi con la moto dell'anno scorso. Sinceramente pensavo che a Portimao in gara avrebbe lottato per la vittoria, invece così non è stato, poi c'è stato anche l'incidente con Bagnaia, ma comunque erano ormai indietro, però lo vedo bene, quindi ad Austin è chiaro che lui, dove ha sempre vinto più o meno, anche con la Honda, soltanto una volta è caduto mentre era in testa, è chiaro che te lo aspetti protagonista, io mi aspetto che lui sarà uno di quelli che si giocano la vittoria, quindi lo vedo molto bene e io lo vedo anche per il titolo mondiale. Ah. Io credo che lui possa giocarsi il titolo mondiale.
Ah,
è chiaro che sarebbe un po' azzardato, però io insomma, stiamo parlando comunque del pilota più forte dell'era MotoGP, no? Perché sì. Dal 2013 al 2020, fino all'anno dell'infortunio, è stato il pilota che ha vinto di più, è stato il pilota più forte. Poi può piacere, non piacere, può essere simpatico, antipatico, questi sono altri discorsi, ma a livello di pilota io credo che non sia possibile metterlo in discussione, non è giusto metterlo in discussione, e le prime due gare ha dimostrato di andare forte, quindi io me lo aspetto sia in lotta per la vittoria per Austin, sia in lotta per il campionato fino a Valencia.
Bagnaia in crisi? Bagnaia in crisi? No, so che
crisi.
No, in crisi. Cioè, pensi che un po' soffra un po' questa cosa?
Ma no, io credo di no. Allora, no, bisogna fare due distinguo. Allora, Bagnaia intanto ha iniziato molto bene in Qatar vincendo la gara, quindi insomma direi che è andato piuttosto forte. A Portimao ha avuto dei problemi. Ecco, allora tu dici soffre Marquez, magari in quel sorpasso lì, mi viene da pensare in quel sorpasso a Portimao dove Marquez ha superato Bagnaia, Bagnaia ha subito replicato e poi sono finiti a terra entrambi, ecco magari se ci fosse stato un altro non avrebbe replicato così, forse mi viene da pensare quello. E allora in questo senso magari dici lì c'è veramente la sfida, no, di quello che vuole essere il campionissimo e non vuole stare dietro a quell'altro.
Certo.
E io quindi questo io la vedo anche come una cosa positiva alla fine, i campionissimi sono così, è chiaro che se poi sbagli e vai per terra è sbagliato, però la manovra per me è positiva, nel senso che vedi uno, ma tutte e due, entrambi vogliono stare davanti all'altro, perché entrambi sono un punto di riferimento, Bagnaia perché è il campione del mondo e Marquez perché, come ho detto prima, rappresenta il pilota che ha vinto di più nella MotoGP. E quindi in questo senso io dico, magari, ripeto, se ci fosse stato un altro non avrebbe fatto quella manovra lì, però non ci vedo neanche niente di male, lo vedo, ripeto, come una caratteristica del campionissimo.
Sì,
per
certo.
Il momento,
sì,
poi certo. Se esagerano tutte le domeniche dopo
chiaro. No, perché sai, poi è chiaro che poi dopo chiaro che i giornali ovviamente non vedono l'ora di poter alimentare questo dualismo, no? Questa mettere già della zizzania, come dire, ecco, vedi, allora stanno già lottando. Invece è stato un banalissimo incidente.
No,
in gara.
Tutte e due le cose, Guido. Certo.
No, vabbè, nella vita precedente ero Guido, in effetti.
Va bene, sono veramente ribambito.
Ormai sei boss continuo.
Sì, sì, però tutte e due le cose, secondo me, Luca, nel senso che da una parte questa rivalità c'è, esiste ed è un bene che esista, dall'altra però, come hai detto tu, è un incidente di gara che può succedere in qualsiasi frangente. Però ci sono tutte e due le cose, perché ripeto, se non fosse stato Marquez, magari Bagnaia non avrebbe fatto quella manovra lì.
Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Ti sposto l'attenzione sull'intervista che sentiremo dopo, che hai fatto ad Acosta. È veramente il fenomeno di cui tutti parlano?
Beh, direi di sì. Allora, intanto uno che vince due mondiali in 3 anni, insomma, direi che è piuttosto forte. Poi arriva in MotoGP, alla prima gara comunque fa la matti e consuma le gomme, alla seconda gara fa podio, direi che è sicuramente uno fortissimo. In più è un personaggio straordinario, molto simpatico, molto intelligente, molto sveglio, cioè, insomma ce le ha tutte, ce le ha veramente tutte. È bello, 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 mi piace moltissimo lui. Tra l'altro, Luca, lui è uno che ha provato ad andare a vivere ad Andorra come fanno tutti i piloti spagnoli. Dopo una settimana è scappato perché lui ha detto io devo alzarmi al mattino a vedere il mare. Se non vedo il mare non sto bene, no? E quindi è proprio un ragazzino, ragazzino che è un campionissimo, perché è già un campionissimo, e sicuramente è uno di quelli che può fare la storia, no? Può fare la storia, è sfrontato, non ha paura di nessuno, è bravo, bravo, bravo,
Ma al
bravo,
tempo
mi
stesso l'ho
piace.
trovato anche molto umile, vero?
Sì, beh, ma poi è uno che comunque, nonostante, ripeto, abbia vinto 2 mondiali in 3 anni, è uno che durante l'inverno 2024 ha fatto di tutto per arrivare a essere pronto in MotoGP. Per esempio, mi hanno raccontato, sai che adesso su MotoGP ci sono 1000 bottoni da schiacciare, da fare, da utilizzare, eccetera. Ecco, lui se l'è fatto replicare e se l'è messo sulla sua moto con cui va a girare in pista, una moto stradale, e se per imparare ad arrivare ad essere pronto alla prima gara. Secondo me è significativo, significativo, assolutamente significativo.
Beh, anche tu avevi la stessa configurazione sulla tua, che tu avevi un mezzo incredibile adesso. Che cosa avevi? Come si chiamava quel mezzo che avevi con cui girai per Bologna?
Ma cos'è di che?
Cioè, avevi un mezzo, come si chiamava quel mezzo con cui giravi quel
Ma a 4 ruote o
quattro
quello
ruote?
là?
No,
È il
moto, no,
porter,
il
è il porter,
porter.
Piaggio porter, con
Mamma che.
tante L, va bellissimo, che
Vabbè,
mezzo, che
anche
mezzo.
lì avevi la configurazione da gara.
Sì, c'avevo anche come si chiama, un'aria condizionata speciale che
Sì.
raffreddava alla grande.
Anche questo è un altro episodio che racconterete. Ah, beh, questo io sono colpevole di esserci cascato. Senti, ma ti voglio fare una domanda adesso, giusto così, per i nostri ascoltatori di Radiabo Centrale Web. Qual è il pilota più forte di sempre?
Domanda facile, no?
Io credo di sapere qual è la risposta, che inizia con un 4.
No, allora, di quelli che ho visto io, sì, allora, se guardiamo il pilota più completo, è Valentino Rossi, senza dubbio, perché è quello che comunque, nonostante a volte non fosse il più veloce, è riuscito comunque a vincere più Gran Premi di tutti, ha vinto 9 mondiali, eccetera, eccetera. Quindi Valentino Rossi assolutamente numero uno per quanto mi riguarda, però se guardiamo altri aspetti tipo la velocità pura, il talento puro, ti dico
Ah,
Casistone è stato uno pazzesco, uno che veramente saliva anche sul mio porter e vinceva Phil Pilat con... no, uno veramente talento puro. Poi purtroppo ha vinto solo, tra milioni di virgolette, 2 mondiali, ma uno come lui poteva vincerne molti di più, perché caratterialmente non era, di testa non era Valentino Rossi. Però Valentino Rossi è il più completo, ma se ti dico uno che proprio mi ha fatto impazzire come velocità è Stoner,
Ah, Stoner, sì.
di quelli che ho visto io,
Sì,
naturalmente.
no, no, chiaro, chiaro. Nella storia, sai che adesso c'è questo dualismo, Agostini, queste cose dicono, ma chissà, chissà, certo.
Agostini non l'ho mai visto, lo conosco di persona, una persona straordinaria, però chi lo sa, poi là dicevano che era l'unico che aveva un certo tipo di moto, non lo so, non entro in questo dibattito perché non lo conosco.
No, no, certo, poi sai, sono sempre lì, è come quando si parla del chi è più forte, fra Pelé, Maradona, come si fa a sapere? Sono periodi diversi, situazioni diverse, piste diverse, come fai a
Sì.
capire completamente?
Comunque sono campionissimi che ci hanno fatto godere in tutte le maniere, in
Assolutamente.
questi campionisti di tutti gli sport, insomma, poi dopo che sia più forte uno o l'altro,
Poco
cambia
importa,
poco.
poco importa. Ti
Esatto.
chiedessi di tutta questa tua carriera nei paddock, in giro per le piste, ti voglio fare due domande. Hai un ricordo, proprio la prima cosa che ti viene in mente di tutti questi anni, il ricordo a cui sei più legato, una persona, un momento, una cosa emozionante. Anche qui
No,
temo di
beh.
sapere,
No,
però.
allora, io sono, ripeto, molto legato a Valentino Rossi, Perché al di là di quello che lui ha fatto in pista, io ho avuto in un certo tempo, in un certo senso, una crescita assieme a Valentino Rossi, perché io ho iniziato a collaborare con Motosprint nel 1995, quando Valentino Rossi correva, no, scusa, nel 1995, ho detto una stupidaggine, nel 1000, aspetta, sto facendo casino con
No,
le date, sì, no,
95,
95, giusto,
95, cioè una volta
95.
che ci prendi non ti correggo, porca miseria.
Sì. No, ma quando lui faceva il campionato europeo, io lavoravo per un'altra rivista che si chiamava Tutto Moto, il direttore di quella rivista, Giulio Palumbo, che purtroppo, ahimè, è morto qualche anno fa, persona straordinaria, lui sapeva della mia passione delle corse e mi diede il permesso per lavorare in occhiali neri, come si diceva, no? Cioè di nascosto per Motosprint, per scrivere del campionato europeo. Campionato europeo che allora veniva svolto in concomitanza con le gare europee del motomondiale, ok? Però non veniva trasmesso dalla televisione, non si vedeva niente. Valentino Rossi ci ha messo un gran premio per capire che quello che scriveva su Motosprint del campionato europeo ero io, e quindi da lì, dal secondo gran premio in poi, veniva in sala stampa a cercarmi per raccontarmi la gara. Per dirmi, guarda, qui è andato così, e io all'inizio ero stupito, no, da questo ragazzino che dice, boh, viene qua, ma perché mi racconti queste cose qua? E da lì, inevitabilmente, si è creato un rapporto, no?
Sì.
Un rapporto al di là delle corse. E quindi questa cosa qua io ce l'ho bene in mente. Come ho bene in mente, Luca, quando lui nel 1998, dopo aver vinto il mondiale della 125, nel 97 è passato in 250, lui finiva no, scusami, ho detto il contrario. Nel 97, quando vinceva il mondiale della 125, finiva le interviste in sala stampa e poi si fermava in sala stampa a vedere la gara della 250 assieme a tutti noi. Quello è una roba impensabile adesso con qualsiasi altro pilota.
Io ricordo di essere andato con lui a vedere un concerto di Vasco Rossi
Bravissimo, bravissimo.
e ricordo che per fare, ed era ancora inizio carriera, ricordo che per fare abbiamo fatto 500 metri di strada, ci abbiamo messo tipo un'ora e mezza, due, perché ovviamente la gente, ed era ancora Valentino Rossi all'inizio carriera, sì.
Sì,
Decisamente sì. Poi
assolutamente.
lui era veramente una, cioè lui è veramente un appassionato, lui anche, mi ricordo, insomma, i giornali sportivi, Motosprint, cioè lui veramente li leggeva dalla prima all'ultima
Sì,
riga.
lui era un appassionato di moto proprio, e poi sa tutto della storia della moto, dei piloti del passato, sì,
Pare
assolutamente
che
così.
venisse al Motor Show con la parrucca, non so se sono leggende metropolitane.
No, è vero, è assolutamente vero,
Caro Giovanni, caro Giovanni.
Caro Luca,
Allora, caro Giovanni,
bene, bene.
allora, noi questa come è sempre una trasmissione dove si salta di palo in frasca, chiaramente. Quindi io adesso ti faccio una domanda che non c'entra niente con la MotoGP, perché
Bene.
dobbiamo dare anche un piccolo stacco, dobbiamo far mettere anche un po' di musica, far ascoltare anche un po' di musica. Ti chiedessi una canzone, così, bruciapelo, di getto, cosa ti viene in mente?
Allora mi viene in mente Losing My Religion dei Ram.
E allora
Ti ho sorpreso.
ascoltiamo, e allora ce
Ti ho sorpreso.
l'ascoltiamo, Losing My Religion dei Ram.
Said enough. I thought that I heard you laugh.
whisper of every waking hour. I'm choosing my confessions, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost and blind.
Gran pezzo, eh? Gran pezzo. Chissà perché invece immaginavo che tu mi dicessi Blu di Zucchero, perché ci lega un'estate.
Lo so, però era troppo scontata, almeno per noi due. E allora ho preferito sceglierne una internazionale, dai.
Un grande Giovanni. Allora, io Giovanni, dai, questa chiacchierata, dai, ormai è già una ventina di minuti che ti rompo le scatole.
Quindi è un piacere.
Ovviamente ti ripungolerò in futuro, insomma, se tu avrai voglia di tornare a farti sentire.
Assolutamente.
Allora, tu ovviamente hai un blog, facciamo anche un po' di pubblicità, perché insomma è giusto che, visto che l'ingaggio che ti do per questa intervista è altissimo, però dai, posso metterci dentro anche questa pubblicità. Quindi, tu hai un blog, giusto? Tu su moto.it hai un tuo blog, dico bene?
Sì, adesso non so se si chiama esattamente blog, o anche un mio canale YouTube che si chiama ZamTube, ti piace?
ZamTube, sì. Anche perché non c'è un R, quindi ho apprezzato.
Esatto. Quindi niente, lì commento un po' la MotoGP e insomma tutto quello che so poco di la MotoGP lo scrivo da quelle parti lì, su moto.it e poi con i video su ZamTube.
Ok, allora adesso però dobbiamo, prima di lasciarti, dobbiamo fare una cosa che si fa tra artisti, diciamo.
Attenzione.
Allora, tu adesso devi fare in Texas, dobbiamo darci un segno convenzionale, che sì, dovrai fare dai box, adesso non so quale può essere, o ti tocchi l'orecchio, dobbiamo fare un segno convenzionale che vuol dire che ci stai pensando, quindi dillo adesso in diretta, e noi sapremo, guardando il primo collegamento dai box, della gara però, vada bene, della gara, che quello sarà il segno che ci stiamo pensando, quindi cosa vuoi fare?
che non lo so, alzo il braccio destro.
Alzi il braccio, oh, ragazzi, questa da te non me l'aspettavo.
Il braccio sinistro.
Questa da te me l'aspettavo, ok.
Cosa devo fare? Alzo la gamba, no?
No, no, braccio sinistro, braccio sinistro. Quello sarà il momento in cui saprò che tu ci stai pensando.
Va bene. E se non succede?
Se non succede, se non succede niente, non succede, sei un bastardo, ma non succede niente.
Va bene.
Giovanni, è stato veramente un piacere, insomma, sentirti per me è sempre veramente mi riempie il cuore. Sei un amico e un fratello, quindi.
Però non hai risposto alla domanda: quanti anni abbiamo fatto assieme a Motosplit? Che io sono imbambito, non me lo ricordo. Secondo me ne abbiamo fatti 6-7.
No, che 6-7? Ma che 6-7? Ne abbiamo fatti almeno una decina, ma stai scherzando? 10 se non 10. Di più. Adesso mi documenterò. Però forse 10, forse anche più di 10. Ci ho lavorato 30 anni io, quindi io penso che almeno 10-12. Poi tra l'altro eravamo dirimpettai, quindi...
Dirimpettai, sì. E allora racconto questa cosa che io, appunto, avendo questo piccolo difetto di pronuncia, io potevo chiamare la mia morosa o quello che era, o il presidente dell'Aprilia, e Luca ripeteva tutta la telefonata con la R di fronte a me, esattamente dalla prima all'ultima parola. Quindi ho fatto questa vita qui.
Era un ruolo sociale, era un ruolo sociale, aiutavo alla comprensione.
Esatto, assolutamente.
Grande Giovanni.
Va bene,
amico
grazie,
mio,
Luca,
ti voglio bene.
Anch'io.
Grazie mille, buon Texas.
Che Bologna, grazie.
Che Bologna.
Ciao a tutti.
Ciao Gio. E allora ascoltiamoci questo estratto dell'intervista a Pedro Acosta da parte di Giovanni Zamagni.
Nato il 25 maggio 2004, Pedro Acosta vince la Rookies Cup nel 2020 e nel 2021 debutta nel Moto Mondiale in Moto 3, conquistando il secondo posto alla sua prima gara e vincendo la seconda partendo dalla pit lane. A fine stagione è campione del mondo, nel 2022 debutta in Moto2, al Mugello diventa il più giovane vincitore della categoria. Chiude il campionato al quinto posto e nel 2023 conquista il titolo salendo ben 7 volte sul gradino più alto del podio. Il debutto in MotoGP è stato entusiasmante, tutto sembra riuscirgli facile. È così? Lo chiediamo a lui perché è proprio Pedro Acosta l'ospite della 156esima puntata di A Tutto Gas. Buongiorno Pedro, grazie di essermi ospite.
Grazie.
Intanto, com'è che parli così bene l'italiano?
Buono, alla fine è fatto 2021, 2 e 3 con Alberto Lotti come crew chief, anche 2022 e 2023 con Francesco Cavalli come
elettronico.
E anche questo anno tengo a Alexio e Marco Caccianiga di elettronico, anche per quello ha arrivato un po' più familiare.
Ah, comunque lo parli benissimo, complimenti.
Non tanto, ma no, stiamo lavorando.
Senti, allora, come ho detto, tutto sembra riuscirti facile, è così?
No, non è così. Alla fine abbiamo lavorato tanto questo inverno dopo di fare il primo test a Valencia e vedere dove dobbiamo migliorare, ma è vero che abbiamo fatto un bellissimo step e penso che possiamo continuare così.
Allora ti faccio vedere un sondaggio che abbiamo fatto su moto.it. La domanda era: al di là del risultato finale, chi vi ha entusiasmato di più in Qatar? 41% Bagnaia, 1% Martin, 5% Binder, 12% Marc Marquez, 42% Pedro Acosta.
No, alla fine, dopo di vedere la gara di Qatar, io a casa, è vero che la TV mi ha portato tantissimo e anche che tutto il mondo ha potuto vedere tanti sorpassi ha aiutato, anche perché alla fine, sino un po' la gara della MotoGP un po' è stanca, no? Per decidere qualcosa, ma è vero che abbiamo fatto qualche sorpasso bellissimo, no? Per quello penso che quello l'ha piaciuto alla gente.
Ma ti sei accorto di aver fatto così tanti sorpassi solo dopo, quando hai visto la gara, o anche mentre
no,
in gara hai capito?
Alla fine, dopo, quando lo vedi sulla TV è più bello, no? Per quello penso che dobbiamo migliorare tantissimo, ma abbiamo fatto il primo passo.
Migliorare tantissimo dove, secondo te?
Buono, alla fine generale, no? Perché dobbiamo migliorare tantissimo la gestione del pneumatico, perché si è visto a Qatar che vogliamo fare una bellissima gara, ma al giro 15 abbiamo perso la ruota dietro, no, per quello.
Ma è complicato questo di gestire le gomme?
È diverso, perché alla fine, dopo di venire di Moto2 con il Dunlop, che facevamo 22 giri a fuoco senza pensare a niente, qua un po' diverso, anche la gestione di elettronica un po' diversa, per quello penso che teniamo tantissimo da migliorare e tantissimo da capire, perché qualcuna volta manca un po' di capire tutto, ma ci abbiamo nel cammino.
Ma è divertente guidare una MotoGP? Tutti dicono che è una cosa fuori dal mondo.
Fuori dal mondo, penso che lo più eccitante che può fare un ragazzo con roba, con la roba puesta, per quello.
Non andiamo oltre, abbiamo capito.
Per quello, penso alla fine il passo comparato alla Moto2 è bruttissimo, per quello. Penso che è incredibile la prima volta.
Sì, ma cioè, tu sali sulla moto, fai un giro di pista e dici che figata, dici sì. No, ma pazzesco.
No, alla fine devi dire il realista che veni di fare 2,80 sulla Moto2 e qua fai 360. Il soppasso è tantissimo, anche con la forma di guidare la moto e anche il stile di lavoro che tiene tutto il team è completamente di gara, no? È come quando 30 anni fa, quando c'era la Aprilia 250, che tutto c'era,
bella quella lì,
bellissima, una moto di gara, quello è uguale.
Hai detto prima, hai fatto tantissimi sorpassi in Qatar, lo abbiamo visto, qual è quello che ti ha dato più gusto?
No, non penso solo in un sorpasso, alla fine penso che abbiamo fatto una gara consistente più o meno, no? È vero che dopo alla fine abbiamo fatto un disastro, ma dobbiamo di continuare migliorando. È vero che è l'unico target che teneva, c'era Binder che c'era avanti di me tutta la gara e c'era provando a riprenderlo, ma c'era difficile. Alla fine lui, vedi come guida la moto, sui dati anche, è speciale.
Ma per uno come te prendere, essere battuto dal compagno di squadra, di marca, è inaccettabile?
Non è inaccettabile, ma è difficile. È difficile, ma
da accettare.
Sì, ma anche penso che teniamo che capire che è la prima gara, lui è sopra la KTM 5-6 anni, è la sua moto, sa come guidare, anche dei vedi dati è un fuori di serie come guida Brad, per quello penso che dobbiamo di vedere come guida lui per fare per subire il livello un po' più veloce.
Allora Pedro, io volevo in realtà, poi dopo ci siamo messi a parlare delle gare, perché è normale, volevo farti conoscere un po' di più, no, al pubblico italiano, come sei arrivato alle corse, come hai iniziato, se ce lo racconti un po'.
Buono, alla fine iniziando quando teneva 5 anni, ho iniziato con una moto di mini cross di line, sì, come un campo di football dietro di casa, con il mio papà.
Di dove sei tu?
Di Massarrón, di Murcia. Per quello abbiamo iniziato di là con il mio papo, facendo come nel weekend, no? un po' di gioco per divertirmi un po', e dopo è vero che abbiamo andato a una scuola in Cartagena, no? Perché c'era più ragazzi, c'erano tantissimi ragazzi di là, e anche mi ha iniziato a gustare tantissimo, no? Perché anche non è uguale quando te guida da solo che quando guida con tantissimi ragazzi. Anche quando sei un bambino. È tantissimo diverso, per quello penso che di là è iniziato tutto. Dopo è vero che abbiamo andato a fare qualche campionato con Julio Miralles, c'è la Cuna dei Campioni, e di là è dove ha iniziato a essere un po' più professionale, dopo quando abbiamo arrivato al CEP. Ma è vero che dopo di quello, lo che sape tutto il mondo, che quando è arrivato alla Rookies Cup e quando tutto è arrivato davvero, no? Perché è la KTM e Red Bull che mi hanno appoggiato tantissimo per poter andare al Mondiale, per poter fare questa etapa un po' più veloce, per quello penso che la mia carriera non professionale ha finito nel miglior momento prima di andare alla Rookies Cup.
Sì, sicuramente. Ma il tuo papà come, cosa ti dice adesso?
No dice niente, no? Solo arriva qua e disfruta e si diverte tantissimo.
Lui è super appassionato di moto.
Alla fine lui c'è un fan, no? Di Swans, di Rainy, tutti quello, per quello. Penso che anche oggi, penso che è un orgoglio per lui vedere al suo figlio guidare sulla moto in T.
Ma lui ti dice qualcosa o non ti dice
niente? Niente, è meglio così. Meglio lui è nel catering e io sul box.
Perché sono litigate.
Sì, è meglio così.
Ecco, invece il tuo idolo chi era quando eri
là? Swans. Per me Swans c'era uno spettacolo, uguale che più o meno penso che c'era la stessa mentalità che Stoner, no, qualcuna volta, che quando guidava davvero. Per quello penso che più o meno anche c'è un po' più spettacolare che il resto.
Ma tu ti senti un po' vicino a Swans come caratteristiche di guida, come
personaggio? Non lo so, alla fine è vero che come stile di guida penso un po' più a Stoner, no? Che alla fine vedi qualcuna foto e tutto e il corpo è tutto un po' più simile, ma è diverso di comparare l'epoca di Swans e anche l'epoca di Casey, perché la MotoGP di oggi è un po' è tanto diverso,
molto differente. Senti, tu abiti al mare, so che ami il mare, è proprio la tua vita oltre le moto, è così?
No, alla fine per me il mare è qualcosa come il mangiare, no? Alla mattina è
lo devi vedere, ti devi alzare al mattino,
devi vedere, ma penso che tutto il mondo che ha nascito sul mare tiene questa connessione, no? È uguale, parlando qualcuna volta con Remy dice lo stesso di Australia, no? Per quello
Sì,
per quello è un po' questa mentalità, no? di seguire abitando dove ha cresciuto.
Ecco, ma dove sei nato tu e dove abiti tu è facile diventare pilota come in tutta la Spagna o un po' più complicato?
Diverso, perché alla fine non è, prima di arrivare io al Mondiale non ne va tantissima affezione, non ne va tantissima aiuta di la gente per bambini giovani. Per quello dopo di arrivare io e vedere che c'era possibile arrivare a un livello buono al Mondiale, e quando ha dato tutto il mondo il passo di fare ok, andiamo a appoggiare un po' più a tutto il mondo, ma alla fine arrivare da qua è difficile in generale, no, non in Murcia, non in Spagna, non in Italia, è difficile, per quello penso che se fai 10.000 ore di qualcosa diventa professionale, perché se te tocca 10.000 ore il piano andi a essere professionale.
Sì, però insomma ci vuole anche un po' di qualità secondo me.
Sì, ma alla fine lo più facile della vita è fare come un copy paste, no? Per quello, se alla fine qualcuno può muovere la mano così, ti puoi muovere la mano così anche.
Ma io ci provo a diventare come te, ma secondo me non ci divento anche se sto 10.000 ore in moto, credo.
Tempo.
Allora, il sogno ovviamente è il titolo mondiale della MotoGP?
Sicuro, ma prima dobbiamo essere tutto bajo controllo e sapere che teniamo il livello per portarlo.
Siamo arrivati alla fine di questa oretta passata insieme, spero sia stata di vostro gradimento. Io vi lascio ai programmi del palinsesto e vi do appuntamento personalmente a giovedì con i miei due compagnucci Zinone e Busma, The Parukin Man. Vi lascio con una canzone pazzesca, meravigliosa, è il momento di mettersi sul divano, abbracciare il vostro compagno, la vostra compagna o anche il vostro gatto, perché è un momento romantico. È una delle più belle canzoni dei Beatles, Here Comes the Sun. da Luca La Zazzara è tutto. Buona notte. Luca Paz.